c'è una condizione, mi pare, che il Signore oggi ci ricorda per poter entrare con pace nel dono della Divina Liturgia, che è la certezza della sua misericordia, ma che richiede con severità che noi accettiamo ogni nostra povertà. Non siamo mai degni del dono di Dio. Dobbiamo esserne sempre stupiti, quasi sorpresi. Certamente quasi nella condizione di fuggire o in qualche modo di mascherare. Invece, quello che celebriamo questa mattina è ancora una volta la beatitudine dei poveri. E la beatitudine dei poveri in spirito, che è la grazia data a noi quando accettiamo fino in fondo ogni nostra povertà. La misericordia di Dio non cessa di stupirci. E più noi avvertiamo con dolore il limite della nostra persona, tanto più siamo chiamati in questo momento ad avvertire la potenza infinita della sua misericordia. Egli ama e vuole chinarsi su di noi. Lasciamoci prendere per mano, lasciamoci condurre all'abbraccio del suo perdono.
Per un verso verrebbe da pensare, ma cosa c'entra questo episodio che si sta dicendo? E invece è chiaro che si parla sempre della storia dello Spirito Santo nella prima comunità, quindi di quanto era presente e di quanto operava. Questo è in fondo il protagonista, mi pare, per cui c'entra. Comunque rimane abbastanza, per me almeno, sempre un po' difficile trattare l'episodio nei suoi significati, sì, preso complessivamente. E invece vedo sempre, tutte le volte che lo leggo, che è pieno di particolari, pieno di particolari anche, che dicono tante cose. E io adesso mi fermo su una o due di queste che mi hanno colpito. Una è intanto che questa operazione, che evidentemente si faceva, di vendere le proprietà e di mettere ai piedi degli apostoli, era un'opera iniziativa del tutto libera, doveva essere una cosa del tutto libera. Pietro, quando prende la parola, lo rivendica molto, ci insiste sul fatto che in fondo poteva benissimo la proprietà rimanere sua, uno, cioè non partire neanche con la vendita del campo, e poi comunque, venduto il campo, di fronte al denaro poteva ugualmente rimanere suo, non c'era nessun obbligo. È lì che Pietro vede che si insinua qualcosa, una macchinazione del tutto gratuita, questo è un po' l'aspetto che... E poi l'altra cosa che, sì, che mi colpisce è questa rappresentazione di questa coppia unita in matrimonio, marito, una moglie, che per certi versi è messa molto anche in luce, proprio in questa sua condizione di persone unite. E io sono colpito anche dal fatto della modernità di questo matrimonio, un matrimonio alla pari, in cui non è l'uomo che decide da solo le cose, eccetera, ma chiede il consenso della moglie, la fa compartecipe. Quindi deve essere un matrimonio molto buono, anche fatto di persone che si stimavano a vicenda, che forse non è neanche tanto facile trovarla sempre così nella realtà, ma talmente però erano uniti che si sono uniti anche in questa macchinazione. Quindi in un certo senso una certa prevalenza del matrimonio, dell'intesa matrimoniale rispetto alla verità delle cose. Quindi all'interno di questo nessuno dei due si accorge o dice all'altro che si sta andando fuori. E tra l'altro c'è il particolare anche rispetto a considerare l'elemento matrimoniale come abbastanza di rilievo nel fatto che addirittura nella sepoltura vengono sepolti uno vicino all'altro, come a conservare ancora questa idea di unione. Ecco, quindi sono tutti piccoli particolari, ma insomma che sono di rilievo, mi sembrano, nel racconto.
Mi ha colpito questa espressione della fine del versetto 4: non hai mentito a uomini, ma a Dio. In corrispondenza con quello che abbiamo ascoltato del Cardinal Martini, già da due giorni insiste su questo rapporto che c'è tra le cose di Dio e quelle degli uomini, le opere di Dio e le opere degli uomini. In particolare oggi abbiamo sentito intorno al tema della pace, c'è la pace del Regno dei Cieli e c'è la pace dei popoli sulla terra, e c'è un rapporto tra queste due, e lui dice non si può compiere, produrre la pace sulla terra se non a partire da un radicamento degli animi nella pace del Regno dei Cieli, senza una tensione scatologica che abbia anche una, e quindi un riflesso nell'azione concreta, sociale, politica. E credo che il tema sia molto presente anche qui, e d'altra parte in questo senso bisogna dire che non è una novità, e quindi tantomeno un corpo estraneo, questo episodio rispetto a quanto abbiamo sentito finora, perché se c'è un aspetto che caratterizza la vita di questa Chiesa nei suoi primi passi è proprio questo, il continuo collegamento, il continuo anche intreccio tra la presenza e l'azione di Dio e del suo Spirito e l'azione degli uomini. E ciò che contraddistingue questo continuo intreccio è la parola timore. Quanto è che c'è il timore? Quando l'uomo si rende conto che si sta verificando un avvenimento che non è solo umano, ma che rivela la presenza di Dio, della sua potenza, del suo spirito. Allora, vabbè, per farla breve, non hai mentito gli uomini, ma Dio, Pietro vuol dire che quello che loro hanno fatto non è semplicemente un furto, ma un sacrilegio, perché nella vita, nei rapporti, nelle cose degli uomini c'è sempre nascosta la presenza di Dio. Questo è proprio il fatto tipico della, che contraddistingue questa comunità, che è umano-divina.
Metto in fila con le considerazioni che sono state già fatte, anche perché ho visto una frasettina di Don Giuseppe sul testo che diceva che non gli era tanto chiaro qual era la colpa di queste persone, qual era il loro peccato. E mi sembra che effettivamente qui stia la sfida, perché dobbiamo considerarla una sfida, perché noi avvertiamo che questa è la cosa che alla fine ci crea la più grande difficoltà. E che cosa ci crea la massima difficoltà? Il fatto di essere dei peccatori che hanno bisogno di essere salvati, e quindi di persone che vivono percependo continuamente il gemito di una vita che non è capace di fare i conti impari e quindi che è eternamente bisognosa, eternamente affamata, continuamente anche angosciata, e che però vive questa cosa con quella che mi sembra alla fine la luce più grande del testo di oggi, o addirittura la luce più mancante nella realtà e nella coscienza di queste persone, che è appunto il bisogno della salvezza. Noi siamo qui questa mattina perché abbiamo bisogno di essere incontrati dalla misericordia di Dio, perché siamo feriti e del tutto consapevoli di ogni nostra miseria e povertà. Forse con una ultima coda del problema, che è quello che costituisce poi la punta di difficoltà del nostro rapporto con la nostra condizione di poveri peccatori bisognosi di essere salvati, che è quella di una forma di deprezzamento, per cui anche questa mattina al Signore io non ho che da portare la mia miseria, la mia povertà, la mia paura, la mia tentazione di fuggire. Ma poi, più forte di tutti, e questo mi pare sia il vero dramma, la tentazione in qualche modo di coprire, di mascherare, di superare, insomma, di ignorare. Ecco, pensavo, sto ignorando, oppure voglio che tu ignori la mia condizione povera, bisognosa di salvezza. E il fatto che si tratti di questi sposi, come sottolineava anche Nicola nel suo intervento, mi pare di avvertire in questo un appello a una alleanza più profonda, più grande, più cordiale anche fra di noi, vero? In maniera che non ci siano dubbi sul fatto che siamo accoglienti l'uno verso l'altro, nella consapevolezza del bisogno che ciascuno e tutti abbiamo di incontrare la misericordia di Dio. Invece è chiaro che mettiamo degli ostacoli a questo incontro con la misericordia di Dio, è vero? Perché in noi resta prevalente la paura del nostro peccato rispetto alla fiducia, all'umile sete della misericordia del Signore. Io sono qui e sono accanto a te perché ho bisogno di essere salvato, e in questo ti confesso di avere bisogno di trovare in te una porta aperta, una specie di umile cordialità, addirittura forse l'illusione di poter percepire che in questo siamo veramente fratelli. Mi è servito molto quello che Nicola sottolineava sulla strettezza del rapporto tra queste due persone. È vero, sono un uomo e una donna e sono marito e moglie, è vero, e quindi non possono far altro che tenere l'uno per l'altro. E invece c'è il rischio di un inganno, di una specie di appariscenza, di una specie di commedia che sento di voler recitare per coprire anche a te la mia condizione, il mio bisogno di essere salvato. E quindi questa preoccupazione, vero, di avere l'uno per l'altro, perché non ci sia nessuno che si autoesclude dalla misericordia di Dio, perché alla fine poi questa cosa come va a finire? Che uno gioca contro di sé, è vero? Si è giocato contro se stesso, e invece di portare al Signore il suo bisogno, gli ha portato una specie di recitazione della vita che però non corrisponde a niente di quello che lui vive, sente. Addirittura, appunto, è stato sottolineato il fatto che c'è di mezzo addirittura la morte, interviene la morte. È vero? Mi veniva in mente un modo di dire un po' dialettale della lingua italiana, no? Piuttosto crepo, insomma, no? È vero? E come ci lasciamo fermare. La verità della nostra realtà di peccatori, bisognosi di essere salvati, è un dono di Dio. Possiamo dire alla svelta che siamo tutti peccatori e che tutti abbiamo bisogno della sua misericordia. Quando però questo deve diventare l'atteggiamento reale, espresso, confessante della nostra persona, lì avvertiamo che c'è la prova. Non so se avete visto per caso, ma nelle pagine del commento c'è una frasetta di Don Giuseppe che dice che non ha ancora ben capito qual è il peccato di queste persone. È vero. E infatti questa è certamente la cosa più delicata e più interessante. Io sono irresistibilmente spinto a celare quella situazione, quel peccato, ma in realtà il problema è da un'altra parte, e il problema sta proprio in questa fragilità del rapporto che abbiamo con la misericordia del Signore, è vero, e quindi la tentazione continua di tornare a una specie di recitazione della vita, insomma, che però non è quello che siamo, non è quello di cui abbiamo bisogno e non è quello per il quale siamo costituiti nella nostra comunione di fraternità. È vero? Io non ti faccio vedere qual è la mia malattia, qual è il mio bisogno, qual è il mio pianto, qual è la mia sconfitta. E quindi sì, pare poi di voler portare a casa assolutamente una indicazione positiva, e quindi l'incoraggiamento ad accoglierci l'un l'altro come poveri peccatori. In fondo non possiamo pensare che volessero nascondere qualche cosa a Dio, sarebbe banale. Più banalmente volevano nascondere una cosa alla fine l'uno all'altro, come se non ci fosse, e invece era evidente la cosa, ma hanno fatto una specie di commedia è vero che non poteva certo ingannare il loro interlocutore principale e invece è esposta a ingannare noi stessi. Quindi la grande grazia, mi pare che oggi possiamo domandare, è quello di sapere e volere sempre approfittare della realtà di misericordia che caratterizza la nostra comunione fraterna. Siamo stati riuniti per questo, è vero? Non possiamo correre il rischio di quelle due persone che, pur essendo unite in un vincolo fortissimo, l'hanno giocato attraverso un'apparenza. Siamo esposti a questo e conosciamo questo grande pericolo. E quindi chiediamo al Signore la grazia, anche perché c'è una dolcezza inevitabile nel pensare che questa mensa della misericordia è una mensa che è stata preparata per i peccatori. Forse anche certe note dottrinali, catechetiche, possono avere creato qualche equivoco, è vero, ma è importante che prevalga il fatto che questa cena della misericordia è stata preparata per noi peccatori.